Gloria al Signore, ringraziamo il Signore per il privilegio che possiamo credere, come dice la Sacra Scrittura, e che possiamo vivere ciò che la Scrittura ci ha promesso. Se noi pensiamo al nostro Signore, allora sappiamo che ogni parola che sta scritta in riferimento a Lui è stata adempiuta in Lui. Egli e la parola sono in piena armonia. Egli era la parola fatta carne. Così esattamente noi in questi giorni dobbiamo essere consapevoli che noi siamo una parte della parola, che noi in questo tempo, nel piano di salvezza di Dio, siamo stati introdotti, e questa ultima parte della salvezza lo possiamo vivere. Noi abbiamo già udito tanto e siamo sopraffatti di ciò che Dio ha detto tramite la sua parola e anche di ciò che Dio ha fatto. Quanto il fratello Paisal ha detto così, la Bibbia è un vecchio libro, ma giornalmente diventa nuovo. Ma una cosa posso dirvi: in questo vecchio libro sono scritte delle cose che saranno valide oggi e per tutta l'eternità. Questo vecchio libro contiene tutto il consiglio di Dio. Non c'è un libro a cui possiamo paragonare la Bibbia. C'è soltanto un libro in cui Dio parla, come Dio ha esposto il suo piano di salvezza. E questo libro è la Sacra Scrittura. E a tutti coloro che sono nuovi in mezzo a noi, che non possono credere e che sono pronti a prendere la loro decisione, voglio dire con umiltà, non rappresentiamo nessuna chiesa o assemblea cristiana, ma abbiamo soltanto che la parola di Dio, di predicarla così come ci è stata lasciata nella Sacra Scrittura. In collegamento con ciò ho una richiesta: lasciate la vostra via, le vostre pensieri, sottomettetevi a Dio, camminate sulla via stretta che conduce alla vita e prendete tutto ciò che Dio ha detto e lasciate tutto ciò che è religioso. È possibile, se sotto l'echeggiare della parola siamo seduti e poi pensiamo noi stessi, così non possiamo arrivare al traguardo. Sotto l'echeggiare della parola dobbiamo essere penetrati dai pensieri di Dio e, come è stato detto, a destra e a sinistra dobbiamo lasciare il resto. Abbiamo più di 300 diverse direzioni cristiane e noi in quale direzione dobbiamo andare? Tutti dicono di essere nel giusto. Possiamo andare in una sola direzione e questa deve essere quella cristiana, divina, se vogliamo raggiungere il traguardo. E che Dio ci dia grazia. Questa osservazione, l'ho detto, riguardo al battesimo o al servizio di battesimo di cui parleremo. Sappiamo come viene insegnato e fatto. Dobbiamo ritornare all'inizio, a ciò che nel cristianesimo primitivo avvenne. Perciò siamo qui, non per dire ciò che gli altri dicono, ma per annunciare ciò che i nostri fratelli nel principio hanno annunciato. Oggi vorrei leggere alcuni passi biblici e spero che la parola di Dio possa operare in noi tutti ciò per cui viene mandato. Il fratello Marco Vonsi ha telefonato e ci saluta, lo voglio dire, così dire. Noi leggiamo negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, dal versetto 22. Atti 2, capitolo 2, dal versetto 22. Voi capite se parlo tranquillamente perché vi sono quelli che traducono e se parlo velocemente i traduttori hanno difficoltà. La potenza non è nella voce, ma la parola, nella parola c'è la potenza e ognuno che accetta la parola e la rende vivente tramite lo Spirito avrà sentito questa potenza di Dio. Atti 2, versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù, il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Questo uomo, quanto vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiandolo sulla croce, lo uccidiste, ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosci legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide disse di lui, Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Fin qui questa parola. Il Signore della vita ha preso la morte, il terzo giorno è risorto, per noi tutti ha vinto la morte, che nessuno deve temere. La morte è qualcosa di terribile, senza, e la Sacra Scrittura dice, perché tutti hanno peccato, la morte è andata da tutti e la morte è il salario del peccato, ma c'è uno in cui il peccato non poteva fare nulla e egli non ha peccato per morire per noi, per andare nell'Hades. Come avremmo potuto, noi avremmo dovuto andare nell'inferno, ma egli è andato lì affinché noi potessimo essere presi nella gloria di Dio. Voi cari, tutta la storia e l'illuminiamo la salvezza tramite la parola di Dio, allora siamo presi e noi diciamo: Signore, cosa ti ha condotto di redimerci, di andare su questa via, di prendere la corona di spina e di essere e poi in modo tremendo è stato crocifisso? Tutto avvenne a cagione di te e di me. Noi eravamo perduti senza Dio e senza speranza in questo mondo. Non avremmo mai potuto andare da Dio se Dio non fosse venuto da noi. Non saremmo mai stati riportati nello stato divino se Dio non avrebbe lasciato la sua deità e preso forma umana affinché nel corpo di carne potesse morire per noi che eravamo in un corpo di carne, affinché possa prenderci fuori dalla mortalità per liberarci, per darci l'immortalità e per fare dei figli dell'uomo, dei figli di Dio. Era un prezzo molto caro che è stato pagato e Pietro scrive, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati tramite il prezioso sangue di Cristo. Era un prezzo caro, un prezzo prezioso, ma coloro per cui questo prezzo è stato pagato sono anche preziosi agli occhi di Dio. Se un prezzo caro è stato pagato, allora ciò deve avere un grande valore. Così eravamo di valore agli occhi di Dio. Era il prezzo che è stato pagato per noi. Da allora noi non apparteniamo più a noi stessi, ma a colui che ci ha riscattati a colui che ha fatto di noi la sua proprietà. E vorrei che oggi gli ultimi in mezzo a noi possano essere colpiti di questo amore di Dio, che possono lasciare la propria via e che possono andare sulla via di Dio che conduce alla vita. Due passi nell'Antico Testamento, un passo in Osea 13, Osea 13, versetto 14. Qui sta scritto riguardo al Signore: io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Quale parola meravigliosa! Dal potere del soggiorno dei morti, io li riscatterei. Dalla morte io li salverei, perché tutti gli uomini hanno peccato, la morte ha potuto prenderli tutti, ma molti in mezzo a loro avevano messo la loro speranza sulla venuta del Messia e che egli sarebbe venuto e li avrebbe salvato. Si sono addormentati, la speranza non sono stati svergognati, hanno aspettato non invano e quanto l'ora è suonata e che il Signore morì sul Golgota, ha portato la redenzione e è andato giù negli luoghi inferi e a coloro che non hanno creduto ha dato testimonianza. Poi è andato nel paradiso dove c'era Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti coloro che avevano messo la loro speranza nel Redentore, come l'abbiamo udito nella predicazione di fratello Branham. Giobbe e tutti questi uomini Dio hanno aspettato perché in loro c'era una speranza vivente nell'Iddio vivente, eppure la morte li ha inghiottiti, ma è venuto colui che ha inghiottito la morte. Ora è venuto colui che aveva preso in sé il dardo della morte, ma egli ha capestato la testa del serpente e si trattava di tutti coloro che erano in prigione, li ha condotti fuori e ha preso prigioniera la prigione. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Sarà la tua peste, o morte, sarà la tua distruzione, o soggiorno dei monti, ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Dio non poteva avere misericordia con la morte, con l'inferno e il diavolo, ma Dio aveva misericordia con te e con me. E perciò ha preso la potenza della morte, ha vinto l'inferno e ha vinto il diavolo affinché potesse portarci la redenzione. Nel profeta Isaia, capitolo 25, versetto 8, sta scritto, Isaia 25, versetto 8, annienterò per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore l'ha detto. Amen. Egli l'ha promesso. Egli l'ha detto. E perciò è anche accaduto, leggiamo altri passi biblici nel Nuovo Testamento, nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 20. Qui c'è scritto la risurrezione. Io leggo dal versetto 19, Giovanni capitolo 20, versetto 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si sono rallegrati. Alleluia! I discepoli si rallegrarono perché hanno visto il Signore. E le donne andando hanno chiesto, le donne andando alla tomba, chi ci ritornerà la pietra dell'apertura del sepolcro? Ma quando sono andati là, non c'era neanche più, non c'era più nessuno nel sepolcro. Perché cercate il vivente in mezzo ai morti? Egli è morto, è stato seppellito, è andato nell'inferno, ha vinto ogni cosa. E ha vinto ogni cosa, e il terzo giorno è risorto dai morti. E egli dice in Giovanni, sull'isola di Patmo, affinché crediamo la parola, Apocalisse capitolo 1, qui sta scritto, nel versetto 17, quando lo vidi, cadi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me e disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, io sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Che lo stesso Signore oggi possa mettere la sua mano destra su di noi e che possa dire a noi queste parole come gli ha detto a Giovanni: non temere. Voi sapete, la paura ha a che fare con l'incredulità e il dubbio. C'è tanto paura in mezzo al popolo di Dio, che Dio possa toglierci la paura e che possa darci timore, il timore davanti a Lui e davanti alla sua santa parola. Timore, paura non è nell'amore, l'amore perfetto caccia la paura. Sul Golgotha l'amore perfetto di Dio è stato manifestato, e quanto siamo stati redenti, allora che questo amore sia manifestato in noi. E siamo qui a Apocalisse 1, voglio leggere dal primo capitolo alcuni versetti. Dal versetto 5, Apocalisse 1, dal versetto 5 e 6, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. A lui che ci ha amati e che ci ha riscattati tramite il suo sangue dai nostri peccati, non soltanto redenti, ma ha fatto di noi quali re e sacerdoti, come Pietro scrive: voi siete una stirpa eletta, un sacerdozio regale, un popolo che Dio si è acquistato. E anche sta scritto che dobbiamo offrire a Dio la lode delle nostre labbra che lodano il suo nome, che possiamo ringraziare Dio per tutto ciò che Lui ha fatto in Gesù Cristo, il nostro Signore. Vogliamo leggere più avanti. Leggiamo in Filippesi capitolo 2, con intenzione voglio leggere di questi passi che ci parlano di Golgotha e di ciò che avvenne lì, affinché possiamo vederlo. Filippesi capitolo 2, dal versetto 7. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, sì, alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quale parola meravigliosa! Anche ciò che sta scritto qui, un giorno sarà realtà, sarà diventata realtà, l'ora suonerà in cui ogni lingua confesserà di tutti coloro che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra che Gesù Cristo è il Signore. Noi lo confessiamo già oggi, come ieri l'abbiamo udito nella predica. Ogni parola è stata data affinché in ogni tempo possa trovare adempimento con potenza, e così sarà quando il compimento verrà e tutto gli sarà sottomesso. Allora ogni lingua confesserà e ogni ginocchio si piegherà. Quale giorno sarà? Non possiamo sapere. E ogni ateista, nessun comunista potrà impedire questo giorno e questa ora. Tutti coloro, tutti dovranno confessare che Gesù Cristo è il Signore. Alleluia! Nessuno potrà sottrarsi Se qui sta scritto ogni lingua, allora ogni lingua è inclusa. E se sta scritto che ogni ginocchia si piegherà, allora tutte le ginocchia sono incluse. Oggi tutti camminano a testa alta, nessuno si inginocchia, nessuno si piega. Ma l'ora viene dove tutti dovranno sottomettersi e confessare come anche coloro che l'hanno rigettato. Questo è il Signore e il suo nome è al di sopra di ogni nome e anche questo dovranno confessare. Vogliamo leggere in Colossesi anche una parola molto meravigliosa. Colossesi 2. Qui leggiamo dal versetto 13. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati per grazia. Lode sia al nostro Dio. A voi che eravate lontani, che eravamo nelle trasgressioni, Dio ha vivificati con Lui. Noi parliamo della potenza di Dio vivificante e abbiamo visto in Gesù Cristo, il capo della sua Chiesa, questa potenza di Dio è stata manifestata non soltanto in Lui, ma anche in noi tutti, che Egli ha redenti e comprati, che Egli ha dato grazia. Insieme con Lui siamo stati crocifissi, morti, e con Lui siamo stati seppelliti e resi viventi. Abbiamo una vita nuova, abbiamo ricevuto vita divina, siamo stati rinnovati e siamo nati di nuovo, è una realtà divina. Ma poi, se noi crediamo ciò che la Scrittura dice qui, può essere rivelata in noi e essere realtà se soltanto ascoltiamo. Rimane che ascoltiamo, ma se noi crediamo ciò che è stato ascoltato, allora diventa realtà nella nostra vita. Dio ha fatto con Lui, in cui Egli ci ha perdonati tutti i nostri peccati per grazia. Non soltanto alcuni peccati, ma tutti. Qui sta scritto in Isaia, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Dall'incredulità siamo usciti e abbiamo ricevuto la fede. E sappiamo, è compiuto, Egli ha perdonato, Egli ha riconciliato, Egli ha dato grazia. Leggiamo più avanti in Ebrei, nel capitolo 2, dal versetto 14. Oh, io vi prego, ogni parola di Dio che possa essere legata alla fede nei vostri cuori, che la parola non soltanto viene letta, ma che possa penetrare in voi, che possiate sperimentarla. Ebrei, capitolo 2, versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comunione sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Quale grazia, quale privilegio per tutto il tempo che il Signore era nella spiritualità, egli poteva dire: questo non è giusto, questo è peccato, questo è sbagliato, ma non poteva capire, non poteva capirci, non poteva sentire, ma poi è venuto in un corpo di carne, è diventato simile a noi, gloria a Dio, non dal cielo ci ha redenti, egli è venuto su questa terra, è diventato simile a noi, affinché noi, quale redenti, potessimo diventare simili a Lui. E perciò Giovanni scrive: ancora non è stato manifestato ciò che noi saremo, ma sappiamo che quanto Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui. Alleluia! Lode e onore sia all'Iddio vivente. Egli è diventato simile a noi, è diventato uomo, era qui sulla terra, poteva capirci. Oggi ho un messaggio per voi: da quanto egli è diventato uomo ed è stato tentato come noi, egli ha, egli non può più condannare, egli non può più condannare, egli può soltanto pregare per noi, implorare per noi, e il sangue parla per noi finché noi siamo arrivati nel compimento davanti al trono di Dio senza macchia né ruga. Questo è l'Evangelo. Alleluia, lode sia Dio. È un messaggio lieto. Lo potete credere voi tutti, accettarlo, potete vivere tutto ciò che Dio ci ha messo per noi. Per questo siamo stati radunati, non soltanto per udire tutto ciò, ma anche per viverlo. Anche una parola riguardo alla risurrezione a cagione del contesto. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 3. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, Abbiamo udito bene questa parola. Egli ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Se il Signore fosse soltanto morto e non fosse risorto, cosa potrebbe dire oggi? Dobbiamo tacere, non avremo nessuno messaggio di Dio, non sapremo di che cosa si tratta. La risurrezione era il coronamento della l'opera di redenzione per noi, e noi crediamo, secondo la Scrittura, che il Signore è morto, che è stato nella tomba e il terzo giorno è risorto. Già allora, quanto il Signore era sulla terra, è andato alla tomba di Lazzaro e ha detto: egli risorgerà. Marta ha detto: io so, nel giorno egli risorgerà. Poi il nostro Signore, e egli disse: io sono la risurrezione e la vita. E voleva dire: se io sono qui, quale risurrezione, allora Lazzaro non deve aspettare fino al giorno della risurrezione. Io sono la via e la vita e la risurrezione. E ha detto: Lazzaro, esci fuori. E Lazzaro è uscito. Come è bello che il Signore non aveva soltanto delle parole, ma aveva delle parole e i fatti erano insieme. Egli era ed è la risurrezione e la vita. Egli ha detto: chi crede in me vivrà anche se muore. La morte è in mezzo all'umanità. Ma per i credenti la morte non è qualcosa di terribile, ma è il mezzo per portarci dal tempo nell'eternità. Cambiamo soltanto dove abitiamo, ma per l'incredulo la morte è qualcosa di terribile. Con Paolo possiamo dire: morte, dove? E dove è la tua vittoria? Credo che Dio ci ha dato la vittoria in Gesù Cristo, il nostro Signore. Nessuno di voi che è credente ha bisogno di aver paura della morte, perché chi è con Cristo, chi è morto con Cristo e ha ricevuto una vita nuova, la morte non ha più potere su di lui. Il dardo della morte è stato tolto e noi non abbiamo più da temere. Come è meraviglioso, io leggo ancora più avanti in 1 Pietro 1 e dal versetto 4: per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Lode sia al nostro Dio. Noi l'abbiamo accentuato. Dio ha dato per ogni cosa un tempo. Qui si parla che siamo nati di nuovo ad una speranza viva per un'eredità incorruttibile che è conservata per noi nel cielo, che siamo stati destinati a salvezza. e nell'ultimo verso per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Noi crediamo che noi siamo negli ultimi tempi e noi crediamo che il ritorno di Gesù Cristo è veramente vicino. E crediamo che il Signore ha una Chiesa da tutte le lingue, da tutti i popoli e nazioni, l'ha chiamato fuori e alla fine del tempo della grazia avverrà ciò che il Signore verrà con la tromba di Dio, con la voce dell'Arcangelo e poi i morti in Cristo risorgeranno e noi che siamo viventi e che siamo rimasti saremo cambiati e insieme con loro saremo rapiti. Anche Dio lo farà perché l'ha scritto nella sua parola. Ciò avverrà perché Dio l'ha determinato così. E sta scritto nella sua parola. Ora dobbiamo brevemente parlare del battesimo e poi leggeremo alcuni passi biblici in Marco nel capitolo 16. Qui c'è l'ordine di missione e di battezzare. Io leggo dal versetto 14. Marco 16, dal versetto 14. Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Rimaniamo qui a questo versetto per un momento. Ci sono delle persone che hanno vissuto Gesù quale risorto e hanno dato testimonianza di ciò. Caro, cara anima, credi questi uomini. Ci sono ancora degli uomini su questa terra che hanno vissuto il Dio. Ci sono degli uomini sulla terra che hanno sperimentato Gesù Cristo, hanno visto quale risorto, l'hanno udito e vissuto. C'è qualcuno in mezzo a noi? Amen. Certamente. Io l'ho vissuto, l'ho udito, l'ho visto in diversi modi. Egli è risorto. Noi siamo veri testimoni. Gesù Cristo vive. Questa è verità divina. Noi siamo dei veri testimoni di Gesù. Gesù disse, voi siete i miei testimoni. Un testimone deve aver visto qualcosa. Voi sapete, i credenti di quel tempo e i discepoli hanno visto il Signore, potevano dare testimonianza. Paolo scrive in primo Corinzi 15 come il Signore è apparso a diversi discepoli e una volta a più di 500 fratelli in una sola volta. Qui sta scritto fratelli. Egli farà conoscere il suo nome ai suoi fratelli. Dite ai miei fratelli che io sono risorto dai morti. Il Signore ha detto, tra poco non mi vedete più e tra un poco voi mi vedrete. E dopo la risurrezione nessuno incredulo l'ha visto. Ma i suoi fratelli l'hanno visto, quelli che hanno trovato grazia agli occhi di Dio, avevano comunione con lui. In Atti, nel primo capitolo, sta scritto che per 40 giorni dopo la sua risurrezione era con i suoi discepoli e parlava con loro delle cose relative al regno di Dio. Io lo credo, voi pure? Io credo che egli era con i suoi discepoli e ha parlato del regno di Dio. E se noi siamo i suoi veri discepoli, oggi ci parlerà del regno di Dio. Egli sarà in mezzo a noi e tramite il suo spirito opererà. Ma dobbiamo afferrarlo nella fede e sapere che ciò avviene. Il Signore ha rimproverato la loro incredulità, quanto non hanno creduto a coloro che l'hanno visto. Lo dico ancora una volta: se un uomo ha vissuto il Signore e rende testimonianza, lo credetelo e accettatelo, e potrete anche voi sperimentare il Signore nello stesso modo. Noi siamo qui tramite la testimonianza di un altro, e i veri credenti hanno reso testimonianza del Signore, e così in ogni tempo delle persone sono venuti alla fede, e con ciò avviene nei nostri giorni. Nel capitolo in Marco 16, poi apparve agli undici mentre e ha detto: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Una parola seria. Il battesimo è necessario. Un uomo che è diventato credente deve bramare di adempiere la parola di Dio, non opporsi, deve essere spinto dallo Spirito Santo di adempiere tutta la scrittura, di adempiere ogni giustizia, come il Signore lo disse in quel tempo. Chi crede e sarà stato battezzato sarà salvato, naturalmente, ma chi non avrà creduto non si lascia battezzare e sarà condannato. Se aspersiamo un bambino con tre gocce, anche non si parla neanche di un battesimo dei bambini. Qui viene detto: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo. Prima l'Evangelo deve essere predicato, e tutti coloro che lo accettano e vengono alla fede nel Signore Gesù, e dopo che hanno vissuto la loro conversione, allora fanno il passo di ubbidienza e si lasciano battezzare. Di quanto c'è stato l'evangelizzazione forzata, i neonati sono stati battezzati. Questo non appartiene al cristianesimo. Non abbiamo bisogno di prendere ciò che noi diciamo, ma guardate nella Sacra Scrittura e riceverete la risposta. Chi va dai metodisti riceve una risposta, chi va da un battista riceve una risposta. Io ho bisogno la risposta di Dio, perciò non vado in una chiesa, ma io vado all'insegnamento di Dio come lo troviamo nella Sacra Scrittura. Talvolta che dicono: io sarò salvato. Caro cuore, posso dire oggi, e questo nel nome del Signore, non cercare di essere salvati nella propria via, allora ci sarà la delusione alla fine e sarà grande e l'eternità è troppo lunga per essere ingannato. Veniamo al campione biblico e apriamo Atti 2. Qui Pietro è tenuto la prima predicazione e molti dicono di essere seguaci di Pietro e perché non battezzano come Pietro. E se io mi appello a Pietro, allora voglio credere come ha creduto e battezzare come ha battezzato. Che Dio ci dia grazia. Qui negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, la lunga predica nel giorno di Pentecoste, e dal versetto 37 leggiamo dell'effetto di questa predicazione. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Cari fratelli, e Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e le esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Notiamo come ha iniziato: prima la predicazione, poi ciò che è stato detto è stato accettato, la fede veniva dalla predicazione e la predicazione veniva dalla parola di Dio, e poi gli uomini sotto la predicazione non hanno pensato con la testa, ma sono stati afferrati da Dio e hanno preso la loro decisione. Non hanno chiesto ciò che la Chiesa o l'Assemblea diceva, ciò che i parenti pensavano. No, hanno preso la loro decisione e quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Per coloro che vogliono fare questo passo biblico non l'hanno fatto, oggi avete l'opportunità. Ma chi nel suo cuore ha preso la decisione di rimanere ciò che è, anche non possiamo aiutarlo e neanche Dio. Dio non costringe nessuno, Dio cerca, Dio chiama. Tu stesso devi rispondere, tu stesso devi andare a Lui. Se gli uomini non si sentono degni della vita eterna e mettono la loro fiducia in una istituzione religiosa e pensano che era buona per il nonno e la nonna, allora basta per noi. No, qui abbiamo a fare con Dio e con la parola di Dio e annunciamo la verità, e chi è per la verità ode la parola di Dio, e questa è la parola di Dio. Non possiamo fare nessun compromesso e noi stessi. Che Dio sia ringraziato, che ci dà una chiarezza simile nella sua parola. Talvolta è difficile di capire perché gli uomini non trovano la via di Dio. Ma io posso dirvi ancora questo: il Signore ha anche rimproverato gli scribi. Voi avete preso la chiave della conoscenza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito, ma la via è libera, la porta è aperta. La tenda è strappata, ognuno può prendere la sua decisione per Gesù Cristo, il nostro Signore, e poi è il giorno più bello per la vostra vita. Come uno dice, questo era il più bello giorno che Dio mi ha dato. Per quelli che non ancora hanno preso la loro decisione, questa mattina è una riunione critica. Prima avevate una scusa, non l'avete più, prima non l'avete saputo, ora lo sapete. E con ciò c'è una grande responsabilità su di voi. L'ho detto, per molti sarebbe stato che non saremmo mai venuti sotto l'annuncio della parola di Dio, ma crediamo che Dio vi ha condotti qui. Non posso credere che delle persone in simili riunioni vengano se non Dio vuole fare qualcosa con loro. Caro cuore, che cosa hai da perdere? Tu hai soltanto da guadagnare. Mettiti da parte di Dio e dici: Dio, ecco la mia vita, oggi io ti accetto quale mio personale Redentore. Oggi, tramite il battesimo, vorrei fare il patto di una buona coscienza con Dio. Il battesimo non è che toglie i peccati, ma è il patto di una buona coscienza con Dio. Oggi tu puoi avere una buona coscienza, tutto ciò può lasciarlo fuori, tutta l'incertezza, ogni dubbio, della tutto può essere preso fuori da te. Oggi tu puoi diventare un vero figlio di Dio. Accettalo, ricevilo, credilo che è per te e ciò ti sarà dato. Molti si sarebbero rallegrati di udire la parola di Dio così chiara. Ora il tempo è venuto in cui queste verità sono state messe sul candelabro e annunciato nel modo come nel tempo degli Apostoli, che lo Spirito Dio possa operare in ogni cuore e dare la chiarezza e la decisione, che tutti coloro che non sono stati biblicamente battezzati, che prendono questa opportunità e che si lasciano battezzare biblicamente, siate riconciliati con Dio, siate salvati da questa generazione e siate pronti a prendere opprobrio su di voi nella certezza che poi saremo lì nella gloria e saremo coronati e saremo per sempre con il Signore. Che Dio benedica noi tutti. Ci alziamo e poi avremo il servizio di battesimo. Sentiamo e cantiamo il lino. Così, quale sono, così deve essere, non la mia forza, soltanto tu.
allein.
Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te.
Wir neigen unsere Häupter.
Chiniamo i nostri capi, chiudiamo gli occhi, apriamo il nostro cuore. Voi cari, siamo qui nella presenza di Dio. Non siamo davanti agli uomini, ma davanti al Dio vivente, davanti al quale ognuno dovrà comparire quale giudizio. Oggi abbiamo udito l'Evangelo. Oggi, se voi udite la sua voce, allora dobbiamo aprire i nostri cuori e non chiudere. Oggi, non domani. Oggi, se voi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. La sua voce è la sua parola. Egli ha chiamato. Egli ha parlato, lo sapete nei vostri cuori che è vero, voi sapete che è biblico, sapete che è giusto. Accettatelo oggi e Dio sarà con voi. E da oggi la distretta sarà via e ci sarà gioia nei vostri cuori. Da oggi potete vivere con gioia, essere salvati e lasciate questo comandamento e che sia vittoria tramite la grazia di Dio. Mentre tutti i capi sono chini e gli occhi chiusi, il cuore aperto, quanti sono qui che vogliono consacrare la loro vita a Dio e essere battezzati, che Dio ti benedica, che Dio ti benedica, che Dio ti benedica. C'è ancora qualcuno? Forse qualcuno, venite avanti. Tutti coloro che vogliono essere battezzati, venite avanti. Cantiamo ancora una volta. Così, qual sono, così deve essere. Non la mia forza, soltanto tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Ancora una volta, così, quale io sono, così deve essere. Non la mia forza, soltanto tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Voi cari, rimane, voi cari che siete venuti avanti, voi sapete ciò di cui si tratta. Giovane, che Dio ti benedica, cara, solo tu credi che il Signore è stato il tuo Redentore, che Egli ci ha perdonato la tua colpa, di cuore, che Dio ti benedica. Anche tu credi che Dio è il tuo Redentore, che ti ha perdonato. Amen. Anche tu credi di cuore, di tutto cuore, che Dio ti benedica, cara sorella, anche tu ti credi di tutto il cuore che Dio ti benedica, anche tu, caro fratello. Amen, amen. Tu credi di cuore, amen. Anche tu credi di cuore, cara sorella, tu credi che il Signore è il tuo Redentore. Cara sorella, tu credi che il Signore è il tuo Redentore e che ha perdonato i tuoi peccati. Amen. Voi tutti credete? Sì. Anche tu credi di cuore? sì, che il Signore ti ha accettato e che tu sei la sua proprietà.
Amen.
Ora preghiamo insieme. Prego tutti, cari fratelli e sorelle, pregate con me per i battezzanti. Vanno su una via nuova. Per loro questo giorno è di grande importanza. Dio Onnipotente, quale assemblea, quale tuo popolo, veniamo davanti al tuo trono, ci rallegriamo con i nostri fratelli, con le nostre sorelle che hanno consacrato la loro vita a te. Oh, ora coronali con grazia e misericordia, che possono sentire che tu li hai amati, redenti e graziati, che questo giorno sia un giorno glorioso nella loro vita. Dai loro piena fede e piena fiducia in te, Signore, la certezza che tu sarai con loro finché passando dal credere al vedere. Anche noi crediamo che tu li hai redenti, che tu li hai graziati, che tu li hai attirati a te. Crediamo che i loro peccati sono perdonati, che tu li hai accettati, sono la tua proprietà per il tempo e per l'eternità. Sì, ringraziato di cuore per loro tutti, nel nome santo di Gesù. Amen.
Amen.
Amen.